Geronimo. Lettere e libri con Letizia Bolzani.
Quaranta uomini vestiti di bianco erano sdraiati sul pavé. Sembrava di vedere un campo coperto di neve. Le rondini garrivano, sfiorando i corpi. C'erano migliaia di persone a guardare quello spettacolo. Notre-Dame de Paris stendeva la sua ombra sulla folla. Van Gogh aveva la fronte contro la pietra.
Questo era l'incipit di Van Gogh, il nuovo romanzo di Timothée de Fombelle che ascolteremo tra poco. Il giovane Van Gogh ha la fronte contro la pietra sul sagrato di Notre-Dame perché sta per essere ordinato sacerdote. Ma di lì a pochi attimi farà irruzione qualcuno che lo metterà in fuga. Van Gogh scatterà in piedi e inizierà a correre. Bentrovati all'ascolto da Letizia Bolzani. Di Eroi in fuga parlerà dunque l'approfondimento del nostro Geronimo dedicato alla letteratura per ragazzi. In fuga da cosa? Da chi? In ogni avventura, a cominciare dalle fiabe, c'è un cattivo da cui fuggire. Ma visto che di fronte a una minaccia o la si fugge o la si affronta, la fuga è spesso mischiata al confronto, che nella letteratura per ragazzi appartiene di solito all'archetipo Davide contro Golia. Così, ad esempio, il giovane occhialuto Harry Potter non potrà evitare il duello col terribile signore del male, Pollicino dovrà affrontare l'orco e la piccola Gretel se la vedrà con la strega. Ma quando non c'è un vero e proprio cattivo, da cosa fuggono i ragazzi delle storie contemporanee? Le tendenze sono sostanzialmente due. Da una parte, spesso fuggono da adulti distratti, adulti troppo impegnati, oppure adulti immaturi e più adolescenziali di loro. Dall'altra, spesso fuggono da se stessi. E allora le storie raccontano di frequentazioni sbagliate, o di frequentazioni smodate del mondo virtuale, o di dipendenze varie. Per fortuna è tipico del romanzo per ragazzi l'essere costruito come un viaggio di formazione, e allora queste fughe, dopo un po' di erranza e molte prove, il più delle volte finiranno per riportare il giovane eroe a se stesso, ma con una consapevolezza nuova e più matura. Siamo a Parigi, negli anni 30. Il giovane Van Gogh sta per essere ordinato sacerdote a Notre-Dame, ma non farà in tempo perché arriva qualcuno che lo mette in fuga. La sua via di fuga è la facciata di Notre-Dame, su cui si arrampica, e poi i tetti di Parigi e l'intera Europa, in un'avventura da ritmo serrato ambientata tra le due guerre, con personaggi reali e personaggi immaginari. Ma chi è Van Gogh e perché deve fuggire? L'autore, il francese Timothée de Fombelle, è abile nel tenere i giovani lettori col fiato sospeso. L'aveva già dimostrato in Tobia, romanzo in due volumi che raccontava di un mondo parallelo minuscolo e dimorante sulle cime degli alberi, e ora lo fa con questa nuova storia, realistica invece, ma che come l'altra esce da San Paolo e prende il nome dal protagonista, Van Gogh. Abbiamo chiesto a Timothée de Fombelle se al di là delle differenze di ambientazione e di genere tra Tobia e Van Gogh ci possa essere un legame nel fatto che entrambi i personaggi sono in fuga ed entrambi prediligono in qualche modo le altezze.
C'est sûr. Ben je sais pas, il y a beaucoup d'auteurs qui disent qu'on écrit toujours le même livre. Moi, j'espère quand même écrire des livres un peu différents et j'aurais pu faire Tobie 3 4 5 6 et j'ai quand même voulu créer un autre héros. Mais c'est vrai qu'il y a des points communs très nets.
Certamente. Ci sono molti autori che dicono che si finisce per scrivere sempre lo stesso libro. Io spero di riuscire a scrivere libri differenti, almeno un po'. Avrei potuto continuare con Tobia, fare il Tobia 3, Tobia 4, 5, eccetera. Invece ho cercato di creare un eroe diverso. Ma è anche vero che tra Tobia e Vango ci sono dei punti in comune molto precisi. C'è questa attrazione per le altezze, ci sono le fughe, il fatto che l'eroe sia un fuggitivo. Ma penso che questa mania delle fughe si concluda con Vango. Vi prometto che il mio prossimo romanzo non avrà fuggitivi.
Mon prochain roman, je vous jure qu'il n'y aura pas de fuggitifs.
Ma cosa c'è nella fuga che le piace tanto?
En fait, il y a pas mal de romans initiatiques qui sont fondés sur la quête.
Molti romanzi iniziatici sono fondati su una quête, una ricerca. La quête è un movimento in avanti che però è diverso da una fuga. La fuga è un movimento in avanti più drammatico, incalzato da qualcuno che ti insegue. Ecco, per me l'avventura è più una fuga che una quête. E in più l'autore deve giustificare questa fuga, trovare il motivo per cui l'eroe è inseguito.
Il va chercher pourquoi on le poursuit.
Vango è un romanzo totalmente realistico, mentre il suo personaggio precedente, Tobia, eroe minuscolo che viveva dentro un albero, apparteneva a un mondo più fantastico. Ecco, secondo lei c'è una differenza di genere tra il mondo di Tobia e il mondo di Vango?
Je suis pas sûr que ce soit une vraie différence. J'ai l'impression que dans Tobia il y avait déjà l'amour du réel, la nature.
Non sono sicuro che sia una vera differenza. Ho l'impressione che già in Tobia ci fosse l'amore per il reale. C'era la natura allo stato selvaggio, senza che ci fosse bisogno che le formiche avessero superpoteri, o che gli uccelli parlassero, o che l'eroe avesse una bacchetta magica. Io amo rapportarmi al reale e mi sembra che, nonostante tutto, anche in Tobia ci fosse una dimensione vicina alla realtà. Tuttavia, sì, certo, Vango è un romanzo totalmente realistico e quindi in questo senso diverso da Tobia. In Vango non sono più nel mio albero, sono nella vita. E questo è bello perché ho potuto parlare dei luoghi che amo, delle città che amo, dei tetti di Parigi, della corsa sulla sommità di un dirigibile degli anni 30. Tutte queste cose non potevo raccontarle in Tobia.
Sur le toit d'un dirigeable des années 30, ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire dans Tobia.
Il comandante del dirigibile su cui viaggia Vango è il tedesco Hugo Eckener. E lei lo cita per nome e cognome, inserendo quindi un personaggio reale nel suo romanzo, che tra l'altro non è l'unico, molti altri sono i personaggi reali che compaiono in Vango. Hugo Eckener è un personaggio particolarmente affascinante, fu il successore di Ferdinand Graf von Zeppelin e lei lo presenta in tutta la sua complessa personalità. Eckener protegge Vango, Eckener non maschera le sue profonde antipatie verso il regime nazista. Che cosa l'affascina di questo personaggio, Timothée de Fonvelle?
Oui, c'est vrai que c'est un personnage Hugo Eckener qui me fascine parce que c'est un personnage qui on pourrait dire qu'il est un personnage secondaire de l'histoire.
È vero. Hugo Eckener è un personaggio che mi affascina. È un personaggio secondario della storia ed è rimasto in un certo senso secondario anche nella storia con la S maiuscola. Avrebbe potuto avere molto potere in Germania, avrebbe potuto diventare cancelliere, ma ha fatto delle scelte molto coraggiose, non nascondendo mai le sue antipatie verso il nazismo. Mi sono completamente tuffato nelle sue biografie, in tutte le testimonianze e nei documenti che sono riuscito a trovare per ricostruire la sua vita. Poi mi sono preso la libertà di raccontarla sottolineandone il lato avventuroso. Del resto nel mio romanzo alcuni personaggi reali, come Eckener, convivono con personaggi immaginari.
Il y a des personnages réels et des personnages inventés qui se mêlent dans mon histoire.
E perché ha scelto di ambientare il suo romanzo, che è anche un romanzo storico, negli anni 30?
Je crois que d'abord on parle de ce qu'on connaît bien et je suis très intéressé par cette période, par ces années 30.
Si sceglie di parlare di ciò che si conosce bene. Io sono molto interessato agli anni 30, un periodo cruciale per la storia del mondo e per la storia delle persone che in quegli anni vivevano. Quando si scrive un romanzo si costruiscono dei personaggi che devono fare delle scelte, devono prendere decisioni importanti per il bene o per il male. In quel periodo occorreva fare scelte così ogni giorno. Il male non era una forza soprannaturale, era ben reale e identificabile. Poi gli anni 30 corrispondono alla giovinezza dei miei nonni, alle storie che ho sentito. Tre dei miei nonni erano nati nel 1915, lo stesso anno di Van Gogh. È un po' come se avessi voluto costruirmi dei legami di sangue col mio personaggio.
Très fort de moi, presque de sang avec le personnage de Van Gogh.
Sappiamo che il suo romanzo Van Gogh costituisce una prima parte di una storia che poi si svilupperà ulteriormente, quindi ci sarà, come era stato già in Tobia, una seconda parte di Van Gogh.
Dans Tobie, j'avais fait un peu le premier tome, c'était la fuite, et le deuxième la reconquête, et là c'est pas tout à fait la même chose parce que là j'ai la ligne de l'histoire derrière, de la vraie histoire, de la grande histoire. Et donc je vais avoir un Van Gogh qui va suivre les années 1936-1945, alors que là on l'a suivi depuis sa naissance jusqu'en 1936. Donc j'ai qu'à me laisser glisser sur la pente de l'histoire.
Nel primo tomo di Tobia si raccontava una fuga, nel secondo una riconquista. Qui, in Van Gogh, non è la stessa cosa, perché qui c'è la linea del tempo, la linea della storia, quella vera, come sfondo. E quindi il seguito racconterà di Van Gogh dal 1936 al 1945, mentre qui nella prima parte lo seguiamo dalla nascita fino al 1936. Lo faremo scorrere lungo il pendio della storia.
L'intervista era a Timothée de Fombelle, autore del romanzo Van Gogh, edito da San Paolo e proponibile dai 13 anni. L'altra ospite di oggi è Laura Ogna, esperta di letteratura per l'infanzia e direttore editoriale del sito internet For Kids, una rivista online di libri per ragazzi. Laura Ogna ha appena pubblicato Leggere in famiglia, un libro che sarà utile a chi si chiede come avvicinare o riavvicinare i ragazzi ai libri. Laura Ogna, il suo saggio, che è ricco di spunti e suggerimenti, si rivolge dunque non ai ragazzi, ma a chi coi bambini e ai ragazzi ha a che fare.
Sì, essenzialmente un libro per i genitori, che vuole un po' accompagnarli in questa esperienza di condivisione del piacere di un racconto, di una storia, dell'amore per i libri. E quindi accompagna i genitori da quando i bambini sono piccolissimi, in realtà ancora prima che nascano, fino alle terreni diciamo più ostici dei ragazzi e adolescenti, con le problematiche anche dei rapporti di comunicazione che ci sono spesso tra genitori e figli in questa fascia di età. Quindi le storie e i libri diventano un canale di comunicazione straordinario in un momento dove la comunicazione magari è più fragile.
E per le età precedenti, magari cerchiamo di ripercorrerle partendo proprio dalla primissima età, quando il bambino è appena nato. Che cosa si può dire ai genitori in ascolto?
Ma il suggerimento primo che mi sento di dare è quello di iniziare a raccontare storie ancora prima che il bambino, noi si pensi, possa comprendere queste storie, perché l'amore per la fiaba, la fabulazione, il racconto, la narrazione e la lingua stessa, la nostra lingua madre, nasce proprio dal racconto. Quindi quando anche il bambino è neonato, il racconto anche banale che la mamma fa delle azioni mentre lo cambia, lo veste, lo prepara, trasformandoli in un piccolo racconto, già questo è un passo verso l'amore per quella che sarà poi la narrazione di un libro, di una fiaba, di una storia.
Quando il bambino cresce non bisogna pensare che perché è in grado di leggere da solo non dobbiamo più leggergli noi o partecipare alle sue letture.
È verissimo. Questo è a volte un po' un errore o attenzione poco curata da parte del genitore, nel senso che pensa che il bambino ormai sa leggere in modo autonomo e quindi non ha più senso continuare a leggergli delle storie. In realtà il mantenere questo spazio in cui ci sono delle storie che vengono lette insieme ha una valenza importantissima dal punto di vista affettivo e chiaramente di legame tra il bambino e il genitore, l'adulto, ma anche un altro importante aspetto che è quello di poter raccontare al bambino, portarlo verso storie che da solo in modo autonomo non sarebbe in grado di poter leggere perché troppo complesse o troppo difficili.
Un adulto che deve però mettersi in gioco e non cedere alla tentazione di lasciare alla scuola il compito di far leggere i propri figli. E qui veniamo alla domanda da 100 Guinee: come far leggere i ragazzi? Spesso i cosiddetti esperti se la sentono rivolgere. Come si possono creare i lettori? Come si accende la scintilla dell'amore per la lettura?
È vero, è una domanda veramente da 100 guinee e penso che la soluzione la trovi poi ogni singolo genitore nel, innanzitutto appunto, mettersi in gioco. E mettersi in gioco significa tenersi informati, sapere che cosa viene pubblicato, frequentare le biblioteche, frequentare le librerie, condividere con i propri bambini fin da quando sono piccoli questa, diciamo, tour culturale, quindi l'andare in biblioteca insieme anche per sperimentare insieme lo spazio, il luogo, le opportunità di poter incontrare libri e storie diverse. E sicuramente quello di continuare a leggere insieme a loro, di lasciare spazio ai loro gusti e di non soffermarci noi su quelle che sono state le letture che hanno segnato la nostra infanzia o la nostra esperienza di lettori. I nostri bambini sono diversi da noi, lo sono per carattere, ma lo sono anche perché vivono in tempi diversi, hanno esigenze diverse. Quindi l'attenzione principale di un genitore è quello di saperli anche ascoltare, di saperli osservare e proprio magari nel confronto delle storie vedere dove vanno i loro gusti, dove loro vanno le loro desideri, esigenze, cercando magari anche un punto di conciliazione. Questo non significa abbandonarsi ai gusti dei propri figli, ma ampliare le proposte in modo che al bambino venga offerta e poi al ragazzo un'ampia varietà tra cui scegliere e dentro il quale orientare poi la propria ricerca di lettura.
Una parte del suo libro è dedicata proprio a questo, alla generazione nuova dei bambini, dei cosiddetti nativi digitali, come si suole definirli, con una formula anche un po' abusata. Ecco, è molto interessante perché lei stessa, Laura Ogna, dirige proprio un portale web dedicato all'editoria per ragazzi. Quali possono essere quindi le connessioni tra i sistemi digitali, il multimediale e la lettura?
È sicuramente un momento di passaggio di cui non si riesce ancora a comprendere tutte le trasformazioni che implicherà, ma che ci comunque in un certo senso ci costringe a tenere l'occhio aperto, guardare, quindi il libro può essere declinato anche in tanti modi, quindi il libro cartaceo, il libro da leggere magari anche in solitudine, nel momento individuale, ma può essere anche un'esperienza invece che diventa multimediale e quindi attraverso appunto i sistemi digitali incontrando una esigenza che ha dei bambini di oggi.
Lei nel suo portale forkids.it segnala diversi libri, presenta interviste con gli autori. Adesso che cosa sta leggendo? Che cosa ci consiglia di interessante per i ragazzi o per i bambini?
Ho proprio finito di leggere con grandissimo piacere un libro appena uscito, L'evoluzione di Calpurnia, pubblicato da Salani. Lo trovo un libro che in un certo senso ha il sapore di altri tempi, ma con la densità e la scrittura che invece cattura sicuramente anche i bambini di oggi. Ed è un racconto di crescita, di maturazione di una bambina, una sorta di Pippi Calzelunghe nell'America di fine Ottocento. Ed è un racconto molto, molto denso, molto bello, che mette in luce questa ricerca, questo bisogno dei bambini di cercare una piccola loro strada, dove andrà il loro orizzonte, il loro filo, pur con tutte le variabili che poi chiaramente la crescita poi comporta.
Era Laura Ogna, che ha appena pubblicato il manuale Leggere in famiglia, editrice La Scuola, per tutti coloro che credono nei libri e nei bambini.
Thank you.
E siamo alle segnalazioni di novità librarie. La prima segnalazione ce l'ha già regalata Laura Ogna nell'intervista di poco fa. Il romanzo che lei ci ha consigliato è L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly, edizioni Salani, adatto dagli 11 anni. Ora passiamo a un consiglio per i più piccoli. Abbiamo parlato prima di personaggi che vanno di corsa. Anche il piccolo Mickey, nell'albo illustrato per la primissima infanzia della serie Mickey e Meo di Baba Libri, intitolato appunto Presto Presto, va di corsa. Ma suo malgrado, come molti bimbi, Mickey vorrebbe tirare in lungo, mangiare con calma, giocare ancora un po', e invece certe volte bisogna fare in fretta. Eh sì, gli adulti mettono a dura prova i bambini con questa mania della fretta, ma qui c'è una ragione. Si va a prendere il papà e poi con calma ci si potrà coccolare. Gli angoli sono stondati, le linguette sollevabili creano sorprese ad ogni pagina che si arricchisce di nuove illustrazioni. Le situazioni sono quelle della quotidianità in cui ogni bambino si potrà riconoscere. La prospettiva delle immagini è sempre ad altezza e a misura di bambino. L'autrice e illustratrice, la belga Jeanne Ashbé, ha grande esperienza in merito e l'ha messa tutta al prezioso servizio di questa bella serie di Mickey e Meo, edita da Baba Libri. Jeanne Ashbé, Presto Presto, serie Mickey e Meo, edizioni Baba Libri, da un anno. La casa editrice Orecchio Acerbo compie 10 anni e giunge al suo 100° titolo. L'onore del titolo numero 100 va a Fortunatamente, piccolo capolavoro degli anni 60, finalmente uscito ora in italiano, dell'autore e illustratore americano Remy Charlip. Charlip, classe 1929, si è sempre definito uno spirito libero a chi gli chiedeva che lavoro facesse. Autore per bambini, ma anche ballerino, coreografo e performer insieme ad artisti del calibro di Merce Cunningham o John Cage, Remy Charlip ha firmato, con la sua grazia sorridente e scanzonata, dei libri bellissimi, come questo Fortunatamente. Fortunatamente Ned riceve un invito a un compleanno. Sfortunatamente la festa si tiene a migliaia di chilometri di distanza. Fortunatamente un amico gli presta un aeroplano, ma sfortunatamente il motore ha un guasto. Fortunatamente c'è un paracadute. Continua così, alternando la pagina a colori pieni del fortunatamente a quella in bianco e nero dello sfortunatamente, l'avventura un po' felice e un po' problematica di Ned. Facendoci sorridere, la storia di Charlip ci insegna che le cose non sempre vanno come vogliamo, ma che ci si può sempre dare da fare per migliorarle e fare della nostra vita una vita a colori, così come a colori, su uno smagliante fortunatamente, si conclude la storia. E per chi volesse conoscere meglio Remy Charlip, vi segnalo una mostra visitabile a Parma, alla Galleria San Ludovico. La mostra, intitolata Remy Charlip, Danzare il mio libro, è stata inaugurata l'11 marzo durante il Festival Parmense di Letteratura e Illustrazione per Ragazzi Minimondi. Il festival dura fino al 27 marzo, ma la mostra rimane aperta fino al 25 aprile. Tavole originali, filmati e una selezione di lavori del poliedrico artista. Remy Charlip, Fortunatamente, edizioni Orecchio Acerbo, da 5 anni. Eva Ibbotson è stata una delle più grandi scrittrici per ragazzi. È stata, perché è morta nell'ottobre scorso in Inghilterra, sua patria adottiva, sin da quando vi si rifugiò da Vienna, sfuggendo al nazismo. Ogni suo nuovo romanzo era la certezza di avere qualcosa di bello da leggere. Era il calore di una storia che ti avvolgeva, sia che fossero storie realistiche e romantiche, come La Contessa Segreta, sia che fossero invece surreali e ironiche, come Miss Strega, o Fantasmi da Asporto, o Streghe Stregate, e molti altri. Al mondo delle streghe è tornata Eva Ibbotson nel suo ultimo romanzo, edito come tutti gli altri da Salani. Si intitola L'orco di Montorto e racconta di alcune creature insolite, come le chiama l'autrice. Una buona megera, un troll, un mago, più un giovane orfano, che vengono inviati a salvare la principessa Mirella dalle grinfie di un temibile orco. Ma le cose non sono mai come appaiono e il castello dell'orco e l'orco stesso saranno pieni di sorprese. Un romanzo divertente ma anche profondo, una storia che parla di gioia e di tristezza, di vita e di morte, con semplicità e speranza. Eva Ibbotson, L'orco di Montorto, edizioni Salani, dai 10 anni. E noi abbiamo così concluso il nostro Geronimo dedicato ai ragazzi di questo mese. Da Letizia Bolzani, un cordiale saluto.